altri due ospiti, il professor Marco Lombardi, professore ordinario dell'Università Cattolica di Milano, facoltà di lettere e filosofia, dipartimento di sociologia e fondatore di It's Time, centro di ricerca che ha sede presso il dipartimento di sociologia dell'Università Cattolica. Buongiorno professor Lombardi.
Buongiorno.
E poi abbiamo anche ospite Fabio Amendolara, giornalista d'inchiesta, giornalista investigativo che scrive per il quotidiano La Verità, fondato da Maurizio Belpietro. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci.
Buongiorno. Allora, iniziamo subito. Vi chiedo innanzitutto cosa ne pensate del nuovo piano moschee varato dal Comune di Milano, che regolarizza 4 luoghi di culto per i musulmani e ne apre altri 2. Di un'altra notizia uscita oggi, che l'Austria invece chiude 7 moschee ed espelle alcuni imam.
Chi tocca prima?
Il professor Lombardi, iniziamo col professor Lombardi. Bene.
Stiamo affrontando una situazione, lo dico subito, che è complicata e che non si riesce a semplificare, non si può anzi semplificare. Per esempio, io non metterei in relazione l'apertura delle moschee di Milano con la chiusura delle moschee in Austria. Perché? Perché quello è un passo successivo, intendo dire. L'apertura delle moschee di Milano e comunque delle moschee non si può escludere a priori in quanto moschee. Io credo che il diritto di culto sia un diritto che debba essere garantito, e questa è la ragione per cui erano aperti in Austria e forse si apriranno anche a Milano. Ma attenzione, aprire una moschea poi innesca tutta una serie di questioni, sono quelle che poi hanno portato all'espulsione citata, per esempio, in Austria, tutta una serie di questioni e in particolar modo di controlli che devono essere ottemperati. In sostanza, noi abbiamo, ed è questo che ci sta tenagliando, quello su cui dobbiamo riflettere, stiamo affrontando due bisogni fondamentali dell'individuo. Da una parte è quello di vivere in sicurezza, dall'altra quello di esprimere la propria convinzione religiosa. La grande difficoltà è che sono veramente due bisogni intimi questi, che ci toccano nel profondo e che in questo momento sembrano collidere. Quindi dobbiamo riuscire a avere un meccanismo di governo, okay, per riuscire a mettere insieme queste cose. Allora, aprire una moschea ci sta. Aprire una moschea ha una serie di conseguenze, evidentemente. Intanto si discute su dove aprire una moschea rispetto ai processi che puoi innescare localmente. Si richiede adesso, evidentemente, come tutto il resto, un rispetto delle regole urbanistiche, ma questo va dato per scontato, ma anche alle regole di convivenza, e questo non dobbiamo dimenticarlo, è un tema da affrontare. C'è sicuramente un problema complesso da affrontare su, banalmente, una moschea costa. Okay. Sì. E allora una moschea viene costruita con dei soldi che vengono da dove? La chiarezza, la trasparenza la richiediamo sempre, e anche qui non dobbiamo far finta di niente. Una moschea può essere il meccanismo di penetrazione di influenze nel nostro paese, che è bene sapere da dove vengono, anche e se fossero legittime. Nel passato è stato così ed è tuttora così in molte parti del mondo. Attraverso la moschea entrano altri interessi, quindi il filone finanziario è fondamentale. Dall'altra c'è un problema di chiarezza di quello che accade, ed è quello che è accaduto in Austria, ma in altri paesi è stato risolto. La questione, per esempio, che è opportuno che si capisca quello che si dice, che gli imam che ci parlano siano degli imam che non vengono inviati dopo una formazione in Arabia Saudita, in Qatar, all'insaputa di qualcuno, arrivano qua e si mettono a predicare di tutto e di più. Quindi aprire una moschea, che secondo me sta nel diritto di esprimere la propria fede, apre una serie di problemi di governo della moschea aperta, che è su quello che secondo me si dovrebbe andare a discutere, non sull'apertura in sé, ma sulle conseguenze dell'apertura, su tutta la gestione, ripeto, economica, organizzativa, di chi ha diritto di avere certi ruoli di preminenza lì dentro oppure no, e via di seguito. Guardate che è già stato fatto, per esempio in Marocco gli imam sono certificati dal governo. e se non sei certificato dal governo non vai a fare le tue prediche del venerdì in moschea, proprio per avere un controllo su quello che accade. Quindi non possiamo liquidare la questione con apertura sì, apertura no,
sì.
Dobbiamo affrontare la questione con aprire e poi, è sulle conseguenze che dobbiamo misurarci.
Invece il dottor Amendolara, cosa invece lei ne pensa?
Ah, io penso che un bilanciamento tra i due diritti, cioè quello di professare il proprio culto e quello alla sicurezza invece per i cittadini che si sentono minacciati, come dire, ci sia già nella nostra legislazione, come dire, per in astratto. Poi di fatto ci rendiamo conto che per l'assenza soprattutto di controlli capillari diventa sbilanciato, diciamo, da una delle due parti. Non conoscevo questo aspetto di cui parlava il professore, che riguardava il controllo e la certificazione degli imam. Ecco, più che controllo direi la certificazione, che potrebbe essere già un aspetto da approfondire, ovviamente non con il controllo, altrimenti trasformiamo la questione in voler orientare magari anche le prediche, ma una certificazione a priori potrebbe essere qualcosa di interessante, cioè l'imam che non è contiguo a personaggi pericolosi e che non ha fatto viaggi particolari nella sua vita, magari può professare in tranquillità. Per il resto assolutamente non possiamo affidargli una moschea. Ricordo quello che è accaduto a Foggia, dove un aspirante imam cercava di istigare le persone a lui più vicine, tra cui anche una delle mogli, a farsi saltare in aria. Poi questa delle mogli è anche un altro aspetto davvero inquietante, perché la nostra legislazione non prevede la poligamia, ma le fanno entrare in Italia spacciandole per sorelle, cugine, parenti, poi sono tutte mogli, e anche lì bisognerebbe fare qualcosa.
Va bene, allora ci sono chiamate in questo momento, non ci sono chiamate, ma professor Rinaldi, chiedo a lei, ma la minaccia terroristica in Italia e nel mondo è diminuita o no? Oggi 8 giugno 2018.
Guardi, il terrorismo fa parte della guerra che si sta combattendo. Noi sottolineiamo sempre il fatto che la guerra ibrida sia una fisionomia, diciamo così, una forma della terza guerra mondiale a spizzichi e bocconi, quella a capitoli, che si sta combattendo su vari fronti. In questi giorni stiamo combattendo duramente quello economico, giusto per dirci, ci stiamo sparando sanzioni l'uno addosso all'altro, sanzioni alla Russia da una parte e sanzioni sull'Europa da parte americana, per esempio, e fa parte del conflitto in corso. Quindi il terrorismo è una parte, è un modo di combattere questa guerra, quindi resterà per lungo tempo nel conflitto mondiale. Poi che sia questa forma di terrorismo è quello che stiamo cercando di capire, perché vede, il grosso problema di ISIS, Daesh, chiamatelo come volete, è che è indubbiamente morto nella sua forma organizzativa, cioè non è più quello che conoscevamo quando occupava Mosul, quando occupava Raqqa, per intenderci. La sua organizzazione è cambiata, però ha lasciato una eredità enorme. E il problema è chi sta raccogliendo l'eredità di Daesh. L'abbiamo visto in questi ultimi tempi, come una serie di attentati ci sono stati, nei loro effetti indubbiamente terroristici per la paura che hanno scatenato, che è l'obiettivo del terrorismo, per le modalità che sono state usate, no? L'automobilina che va a schiacciare qualcuno che aspetta l'autobus, sul coltello urlando Allah Akbar, quindi tutte modalità che sono state ampiamente proposte in questi anni da Daesh, ma le persone che le hanno portate avanti, più di loro non erano convinti assertori della ideologia di ISIS, ne hanno assunto le modalità e hanno colto l'occasione, come così Daesh l'ha colta l'occasione per portare avanti questi attacchi. Ecco che allora ci andiamo a riconnettere, direi, al discorso iniziale, perché di fronte a un terrorismo che andrà avanti, di fronte a un terrorismo che è mimetico, un terrorismo che è imitativo, un terrorismo che è virale, perché si diffonde come se fosse una malattia, per intendersi, un virus, noi stiamo assistendo a questi, quelli che chiamiamo processi di radicalizzazione, cioè quei processi che portano una persona a radicalizzarsi e a colpire violentemente, con esiti di radicalizzazione violenta, che hanno percorsi molto diversi. Insomma, c'è chi è convinto assertore di un Islam radicale, c'è chi si è svegliato storto la mattina, c'è chi ha litigato con la moglie, c'è chi ha litigato con tutto il mondo, che ha assunto comportamenti che sono stati ampiamente propagandati con efficienza da Daesh in questo momento. La complessità e la difficoltà di questo momento è quello di riuscire a intercettare tutti questi percorsi che, come capite, sono molto diversi tra di loro, ma maledizione portano allo stesso esito, qualcuno che ci viene a voler fare del male. Da questo punto di vista, e condivido che quello che è stato detto, sì, la moschea intesa come luogo di certificazione di chi può parlare è più che controllo corretto, anche se è vero che è antipatico, controllo lo intendo non tanto nella ottica di orientare, ma nell'ottica di verificare che non capitino esempi come sono stati citati dal collega, da un tal Bilal Bosnic, no, che ha girato un po' di moschee, centri islamici di tutta Italia promulgando l'ideologia jihadista, o il Bomba Taliev che conosciamo, ceceno, appunto, a Foggia, o ancora, se vi ricordate, stiamo qui in regione, nelle chiese, no, è stato espulso Idrizovic, per esempio, imam di Lecco, tutta gente che andava in moschea e predicava l'odio e predicava il jihad. La certificazione è poi il controllo, il capire su quel che dicono, e questa gente si prende, si alza di peso e la si porta via, evidentemente, sì, perché altrimenti quelli possono diventare dei luoghi di radicalizzazione, che non lo sono per loro natura, ma lo possono diventare se non stiamo attenti a chi li riempie. Ecco perché continuo a insistere su il dopo. Aprire la moschea è un inizio, dobbiamo coordinarci su dopo. Bene, una volta aperta abbiamo il controllo sui soldi, abbiamo il controllo su chi parla, controllo la verifica di chi è chi parla, è legittimato a farlo, in quale contesto quella moschea si è sviluppata, perché i contesti ci aiutano a capire se emergono percorsi di radicalizzazione. Lì è l'impegno, perché la moschea resti un luogo legittimo di culto e non un incubatore di terrorismo radicale.
Va bene, un veloce punto di vista del dottor Amendolara, e che poi abbiamo una chiamata.
Bene, io non ho gli strumenti, faccio il cronista, non ho gli strumenti, sì, diciamo, da analista, sì, per fare una, diciamo, una, sì, un'analisi complessiva, però da quello che seguo mi rendo conto che il terrorismo è assolutamente un terrorismo ideologico, e quindi il terrorismo religioso molto, molto ideologico, ed è dell'aspetto che fa davvero paura, e ritengo anche che sia in alcuni casi uno strumento usato da chi sta facendo la guerra, da chi si sente in guerra. È uno degli strumenti di intelligence che poi chiaramente tramite la propaganda, è vero che diciamo nascono fuori anche dei escono fuori anche dei cani sciolti che si muovono in autonomia, ma il tutto parte da una regia che cerca di orientare quella propaganda.
Sentiamo,
non è sotto gli occhi di tutti che chi promuove la guerra ha in mano degli strumenti forti di propaganda, che vanno dai giornali a televisioni, a radio, a siti web, e lì dove non hanno i siti web ufficiali riescono a usare siti web o social diciamo in un modo anche non ufficiale, quindi diciamo l'aspetto che fa davvero paura è questo, quello della regia. C'è qualcuno da dietro che apparentemente che quello, anche il personaggio che apparentemente è sempre scollegato, ma come dire, è la propagine di
va di bene.
Chi di chi muove le file.
Sentiamo la chiamata.
Sì.
Buongiorno.
Paolo da Varese. Senta, io volevo farla magari un pochettino più semplice, però volevo fare una riflessione abbastanza, diciamo, un po' nuda e cruda. Ma di base, quando si parla di religioni, secondo me alla base deve esserci un principio sacrosanto, ed è quello del rispetto reciproco, no, in ogni sua forma. Quindi quando ci troviamo di fronte a quella che è considerata una religione dove alla base non c'è il rispetto reciproco, cioè vivi, lascia vivere, rispetti dei diritti umani, che quella è la base della nostra cultura, civiltà, educazione ed evoluzione anche mentale, no, che ci differenzia tante volte anche dagli animali. Ma a un certo punto, se non c'è il rispetto reciproco, come può essere considerata l'Islam una religione? Cioè, dove è, per loro è lecito sgozzare le persone, ammazzare gli altri, fare delle cose che sono anche impensabili nel resto del mondo? Cioè, com'è possibile considerarla un culto? Bisogna il diritto di culto? Cioè, ma se io fondassi un'altra, io dico adesso io divento religioso perché io credo in un qualche cosa, e chi è contro di me, la mia religione mi dice di sgozzarlo, a me mi arresterebbero subito. Lasciamo stare che l'Isa ha una storia millenaria alle spalle e quant'altro, ma la sostanza non cambia. Nel momento in cui non c'è rispetto reciproco, questa qui non è una religione, ma è più da considerarsi una setta di gente pericolosa per l'umanità e per tutto. E chi tace, come tanti che dicono di essere tra virgolette moderati, sono comunque complici perché tacciono, e vuol dire che accettano una situazione del genere. È una roba che non riesco a capacitarmi, come può essere possibile accettare ancora una roba del genere. Ecco perché poi ci sono giustificazioni di ogni tipo, i cani sciolti. Ma che cani sciolti? Sono esponenti di una corrente di pensiero, e questa è la cosa pericolosa. E loro trovano il loro spazio nella nostra debolezza, perché quando arriva uno, un musulmano della situazione, che comincia a urlare, a fare da fuori di testa, a fare l'aggressivo, noi siamo deboli nei confronti di questa persona, e loro trovano terreno fertile. Quindi è molto molto pericoloso, e lo è stato dai tempi dei tempi, secondo me lo sarà ancora, e in qualche modo bisogna contrastare questa cosa, dato magari dalla loro poca evoluzione mentale, poca maturazione nei tempi che noi abbiamo comunque maturato. Pensiamo alle crociate, diciamo di stupidate ne abbiamo fatte magari anche noi, però ci siamo evoluti. E poi non si capisce come mai tanti vogliono, non so se per invadere o perché il nostro sistema di vita comunque a loro piace, lo combattono, però comunque vengono qui perché a loro piace vivere con noi, però ci combattono. Ma ci sono poi dei corticircuiti che non stanno in cielo intero, no?
Allora, professor Lombardi, lei che dice?
Beh, direi che stiamo andando su un altro piano che ci porterebbe molto lontano. Condivido in pieno una posizione, che è quella di dire sfruttano le nostre vulnerabilità, e questa è una caratteristica tipica in particolar modo del terrorismo che stiamo affrontando in questo momento. Il terrorismo non è mai stato forte, siamo stati sempre noi deboli nel affermare le nostre possibilità, ma anche legittime possibilità. Poi per il resto ci stiamo spostando su un piano che va lontano dal discorso delle moschee, cioè il ragionamento se l'Islam sia una religione legittima oppure no è un ragionamento che non mi sento di fare, perché non abbiamo nessuna possibilità per argomentare concretamente se lo sia oppure no, e quindi questo non ci porta a nessun risultato pratico, che è quello che dobbiamo affrontare in questo momento. Moschee sì, moschee no, se moschee sì, moschee in che modo? Cioè, la capisco la strada è ampia, e che sta al fondo di questi dibattiti portati avanti dall'ascoltatore, no? Condivido alcuni punti. Io ho scritto un articolo medioevo e quel problema, prendendo delle posizioni forti rispetto a questo. Però sono strade queste che sul piano pratico, il governo della situazione, secondo me non ci portano da nessuna parte, perché non abbiamo nessuna possibilità in questo momento di argomentare finendo a un risultato condiviso, necessario, perché fa parte del mondo della politica, sul fatto che l'Islam sia una religione legittimata oppure no. Dobbiamo governare il fenomeno delle moschee. Allora qui dico, abbiamo però anche degli strumenti che appartengono al nostro codice penale e al nostro codice civile. Intendo dire, senza discutere che è legittimo o no, se fanno un edificio che è orientato, che è destinato a un certo uso, deve rispettare il codice che prevede quell'uso, e questo dobbiamo essere fermi, mentre invece, e qui torna al discorso dell'ascoltatore, molto spesso deroghiamo, sono vulnerabili perché poveretti, perché non hanno luoghi di culto, perché invece su questo bisogna essere fermi. Allo stesso modo rispetto ai comportamenti, allora i comportamenti non stiamo a sindacare se siano legittimati o meno da una religione, è il nostro codice civile e penale che conta. L'esempio è stato anche fatto poco fa del contrabbando del matrimoni plurimi. Ecco, su questo prestare più attenzione, ma così come tutti quei comportamenti che, senza andare a vedere se sono giustificati o meno da una religione, se contraddicono il nostro codice penale civile, devono essere perseguiti, e su questo non ci deve essere alcuna discussione né debolezza.
Va bene, professor Lombardi, io la saluto.